può fare di Laura Bettini.
Un buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, puntata che ha preso le mosse, che prende le mosse da un rapporto di UNEP. Che cos'è? È il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Come di consueto ha preparato un rapporto che si chiama Global Resource Outlook. Quest'anno dedicato all'uso e in particolare all'abuso delle risorse naturali. Risorse naturali intese nel senso più ampio possibile, perché poi il rapporto va a dettagliare caso per caso di che cosa si parla. Però ecco, il rapporto prende in esame le risorse naturali e ci dice che le risorse naturali vengono sfruttate sempre più senza discernimento e che invece bisogna fare attenzione non solo perché ci sono degli obiettivi di sviluppo sostenibile, c'è bisogno di stare attenti all'ambiente, ma anche perché oltre un certo limite quel benessere che noi vogliamo raggiungere utilizzando queste risorse naturali, beh, non sarà più raggiungibile, la situazione comincerà a essere ingestibile. Facciamo questo primo passaggio sui contenuti del rapporto con un collega che ha scritto di questo sulla sua testata, con la quale collabora, Economia Circolare. Lui è Tiziano Rugi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno Tiziano, io mi sono persa un pezzo degli appunti, ma fa niente, li recupereremo in qualche momento. però il discorso ce l'ho ben chiaro. Ho perso la scaletta nel caso Jacopo, visto che è partito per andarla a prendere.
Questo rapporto sì, delle Nazioni Unite, quello che emerge soprattutto è quindi questo consumo eccessivo di risorse e soprattutto che sta aumentando terribilmente nel tempo. Quindi partirei ad esempio a soffermarmi su alcuni dati che contiene questo rapporto. L'estrazione di risorse è triplicata negli ultimi 5 decenni, sia per la costruzione di infrastrutture, sia per lo sfruttamento e la richiesta di materie prime, o semplicemente l'estrazione di gas fossili, ad esempio per la produzione di plastica.
Tiziano, ti interrompo solo un secondo se mi senti per una osservazione. C'è un consumo di risorse, come dicevi tu, ad esempio fossili, così diciamo tradizionale, e poi ci sono dei consumi nuovi di risorse naturali che ci servono per l'economia verde, il che va benissimo, però semplicemente è spostare un consumo da una parte all'altra.
Sì, infatti l'aspetto fondamentale poi di cui parlano anche nel report è appunto un approccio di circolarità alle risorse, ovvero sia anche quando ci sarà crescerà la produzione di pannelli solari, di paleoliche, ovviamente c'è un consumo di risorse, quindi bisognerà anche prepararsi per riutilizzare queste risorse, ad esempio quando la vita di un pannello solare è 10-15 anni, prepararsi tra 10-15 anni a riutilizzare, riestrarre da questi pannelli solari tutte le materie prime, le terre rare nel caso dei telefoni, tutto ciò che serve insomma, e ricavarlo per costruirne nuove. È l'unico modo per limitare questo utilizzo delle risorse, vale per i pannelli solari, vale per computer, cellulari, tutta l'elettronica, e vale per le automobili elettriche, batterie eccetera, ovvero sia invece di continuare un'estrazione continua e costante e infinita, anzi che è destinata ad aumentare sia per lo sviluppo economico di altre aree del mondo sia per il continuo aumento di produzione, ricavare da ciò che abbiamo una parte sempre crescente di queste materie prime.
E poi c'è anche la considerazione corretta che questo deve valere anche perché adesso i grandi consumi li stanno facendo, credo, cioè solo i paesi, diciamo, ad alto reddito. I paesi a basso reddito, scrivono le Nazioni Unite, consumano 6 volte meno materiali e generano ovviamente un impatto molto inferiore, ma giustamente tutti i paesi del mondo vorrebbero vedere il loro futuro più roseo, e quindi se lo stile di consumo è quello che abbiamo noi adesso, è chiaro che non possiamo tenere botta per lungo tempo.
Certo, infatti nel report sollevano anche un aspetto di equità planetaria, ovvero sia i paesi ad alto reddito, nei paesi ad alto reddito deve essere maggiore questa riduzione di consumi o riorientamento, come stavo dicendo, nell'economia circolare. Per i paesi a basso reddito, quello su cui si può molto lavorare naturalmente è una maggior efficienza, e che comunque non venga fatta questa estrazione in maniera incontrollata e selvaggia, naturalmente, altrimenti se no sarebbe anche in quelle zone ci sarebbero i danni, insomma, ambientali, quelli immediati, perché ci sono danni nel breve periodo e nel lungo periodo a causa di questa estrazione di risorse. E sull'impatto ambientale è molto chiaro il report, e una conseguenza di questo naturalmente sono anche danni economici per tutte le economie globali.
Esattamente, sottolinea poi lo stesso rapporto, che è giunto un po' alle stesse conclusioni di altri rapporti recenti, quelli dell'IPCC, quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne cita una serie, e poi dice anche che, esattamente come nel caso di coloro che hanno steso quei rapporti, anche l'UNEP ha ben chiaro che trasformare questi dati e queste previsioni sul futuro in politiche attive è molto difficile, ma che insomma è necessario realisticamente approcciare la questione. Questo purtroppo, Tiziano, direi che lo abbiamo un po' presente tutti, che dalle parole ai fatti c'è molto molto ancora da fare.
Certo, sì, c'è ancora molto da migliorare. C'è da dire che, come aspetto positivo, ad esempio l'Unione Europea si sta muovendo per quanto riguarda la circolarità, come dicevo prima. Ad esempio è stato pochi giorni fa approvato il regolamento Ecodesign, che è appunto sulla progettazione di molti oggetti di vendita, ad esempio quindi dell'elettronica. Naturalmente, se si agisce anche in fase di progettazione, si può ridurre il consumo di risorse proprio in fase d'azienda, di quando progetta, e quindi è molto importante il nuovo regolamento dell'Unione Europea, che tra virgolette razionalizza questa progettazione in chiave più ecocompatibile. Oppure si sta lavorando sulla direttiva per il diritto alla riparazione, che incoraggia la riparazione di beni di largo consumo, dagli elettrodomestici appunto ai nostri smartphone, che naturalmente anche questa cosa viene ovviamente più naturale comprare uno smartphone nuovo appena si guasta, anche per un fatto di costi, e proprio per questo l'Unione Europea vuole ridurre i costi e favorire, facilitare il riutilizzo. Naturalmente anche queste andranno implementate, e poi c'è tutto l'aspetto più quello globale di riduzione vera e propria di estrazione di materie prime, che effettivamente quello lì richiederà dei cambiamenti più sistemici, che vanno proprio a un cambiamento addirittura dell'assetto, insomma, della produttivo della nazione, e se non proprio economico in generale.
Sì, noi allora adesso faccio una serie di considerazioni che nascono da quello che tu mi hai appena ricordato e hai voluto sottolineare. La prima delle quali è a proposito dell'Unione Europea, che giustamente si vuole impegnare sull'aspetto della riparazione, no? Cioè, abbiamo discusso anche in redazione l'altro giorno, perché una delle frasi che vengono utilizzate, se c'è un prezzo, diciamo, compatibile su questa riparazione, e uno si domanda qual è, no, la soglia della compatibilità, cioè della logica della riparazione, e lì si entrerà in uno specifico che spero non porterà via troppo tempo, diciamo, nella messa a punto di questa indicazione su appunto prendere ciò che si rompe e ripararlo. L'altro aspetto che volevo così comunicare agli ascoltatori, leggevo nelle agenzie che la Repubblica Democratica del Congo ha mandato una diffida ad Apple a proposito dell'utilizzo delle materie prime rare, che ha detto essere insanguinate, quelle che provengono da certe aree del suo territorio dove ci sono guerriglie, dove ci sono anche lavoratori tenuti in condizioni disumane, si apre un po' il capitolo come erano i diamanti insanguinati, ecco, le materie prime rare insanguinate e le prime cause in tribunale. Questa magari è una via che verrà percorsa. In ogni modo, tutto questo ci porta a considerare Tiziano, che è giusto ed è logico ed è competitivo per l'Unione Europea cercare di riutilizzare tutto ciò che è sul suo territorio, perché contare su quello che viene da fuori, beh, non è sicuro e non è neanche ambientalmente compatibile, ma non è neanche sicuro nell'approvvigionamento.
Certo, e peraltro quindi appunto in questo caso l'economia circolare e ad esempio anche una razionalizzazione dell'utilizzo di risorse. C'è da dire poi su alcuni aspetti, ad esempio la mancanza di litio non è così problematica come sembra, sono altre terre rare ancora più a rischio, perché diciamo il litio c'è abbastanza, è più che altro una valutazione geopolitica sulla sua importanza e sull'approvvigionamento, però ecco, quello c'è a sufficienza. Naturalmente è importante come dicevo, per quanto riguarda i pannelli solari, il cambiamento nella forma di produzione di energia, che già da oggi ci si prepari a leggere come sarà il futuro tra 10-15 anni, e quindi anche in quel caso tra il dire e il fare c'è molto distanza, perché naturalmente anche riutilizzare tutti questi materiali significa apportare dei cambiamenti produttivi, avere dei luoghi dove vengono smontati, si recupera il materiale. Non è comunque una cosa semplicissima che può essere avviata da un giorno all'altro.
No, infatti non a caso in questa puntata più avanti parleremo per l'appunto con l'Enea per quello che riguarda le batterie dei veicoli, in particolare di come si procede per l'istituzione anche di questi centri in cui poi questi apparecchi devono essere smontati, devono essere recuperate le parti nobili, devono essere avviate al riciclo. Serve tutta una filiera che non è che sia proprio pronta, non solo nel nostro paese, ma ci sono pochi esempi in Europa, credo in Germania, ma non è che sia diffuso come la raccolta della carta, ecco.
Sì, è questo delle batterie sì, è un grave ritardo a livello anche europeo, sia nella produzione sia poi nel recupero. In Italia sta lavorando la Fiat per una gigafactory che avrà anche una sezione dedicata a recuperare le materie. C'è un altro stabilimento però più piccolo in Campania, mentre addirittura quello un altro in Piemonte ha avuto dei problemi e dei notevoli rallentamenti nella tabella di marcia, tanto da mettere in dubbio che venga fatto o meno.
Scusami Tiziano, precisamente mi ero mutata il microfono, ogni tanto capita. Mentre aspettiamo di collegarci con l'Australia, dove risiede e lavora uno dei coloro che hanno collaborato, uno dei ricercatori che hanno collaborato alla stesura del Global Report di cui stiamo parlando adesso, però il problema non si risolve per il momento, quindi io Tiziano, se poi ti tengo ostaggio ancora qualche minuto
sì, non c'è problema
per continuare così un po' a scandagliare i risultati di questo Global Outlook. Sulla mobilità mi ha molto colpito il fatto che si parli sì di veicoli elettrici e dei vantaggi che porteranno nella riduzione delle emissioni, ma che si punti tanto sulla mobilità pubblica, cioè come a dire sì il veicolo elettrico, ma se vogliamo avere un impatto positivo bisogna ridurre il numero delle automobili e potenziare i collegamenti come i treni, come insomma pubblici.
Certo, sì, questo riguarda appunto l'aspetto della razionalizzazione dei consumi e dell'utilizzo di risorse, perché appunto i veicoli elettrici saranno fondamentali sul lato di riduzione delle emissioni, però appunto hanno un impatto sull'estrazione di risorse, quindi ovviamente riducendo il numero di veicoli è una strada che riduce poi l'impatto complessivo, perché il veicolo elettrico non emette, non ha emissioni nel momento in cui circola, però quando si analizza il ciclo di vita che ha portato alla produzione di quel veicolo, naturalmente delle emissioni ci sono state, quindi la riduzione anche della produzione è proprio un aspetto fondamentale che deve guidare un approccio totale. Altri esempi possono essere anche nella grande distribuzione, nei supermercati, di ridurre il consumo di imballaggi in plastica e cose del genere, perché anche questo naturalmente vengono fatti in plastica, quindi con l'estrazione di combustibili fossili per la produzione, e quindi anche in questo caso è un modo per ridurre l'estrazione di risorse, o ancora, per fare altri esempi, per quanto riguarda la costruzione delle abitazioni, che l'edilizia è un altro settore naturalmente che porta una riduzione, un consumo enorme, un'estrazione enorme di risorse, anche quello deve essere razionalizzato in
condotto, certo. Tiziano, ti saluto, perché adesso finalmente abbiamo il collegamento con l'Australia. Vediamo se ci sente Alessio Miatto. Buongiorno.
Buongiorno Laura.
Buongiorno. Allora, un istante solo per salutare e ringraziare Tiziano Ruggi, giornalista, autore sulla testata giornalistica economiacircolare.com. Tiziano, grazie davvero. E
grazie
alla prossima, grazie. Proseguiamo nei minuti che abbiamo a disposizione con qualche approfondimento. I temi ce li ha introdotti appunto Tiziano Ruggi. Alessio Miatto, lei è ricercatore senior presso CSIRO, diciamolo così in modo che gli ascoltatori possano ritrovarlo, che è l'agenzia governativa australiana responsabile della ricerca scientifica, e lei è stato tra gli autori del Global Resource Outlook 2024 dell'UNEP, di cui stiamo parlando. Abbiamo detto tanto finora della riduzione del ricorso alle risorse naturali. Ovviamente l'obiettivo è, come dire, non tagliare il benessere alle persone, ma dare più benessere a più persone nel mondo, giusto?
Mm-hmm. Questa sia l'idea che abbiamo quando cerchiamo di misurare il consumo di risorse a livello globale. Capire com'è il trend, dove si può migliorare, e sempre rendendoci conto che comunque una gran parte della popolazione mondiale vive al di sotto di una soglia di benessere di cui ha bisogno.
E c'è una gran fetta della popolazione mondiale, ovviamente minoritaria rispetto a quella che lei ricordava, che invece abusa della sua posizione, della sua ricchezza, facendo ricorso a qualunque tipo di risorsa in maniera eccessiva. L'obiettivo è circolarizzare, diciamo, l'economia, facendo sì che si ricorra sempre meno alla risorsa naturale. È possibile questo?
È possibile fino a un certo punto, nel senso che quello che noi pensiamo che attualmente sia possibile sarebbe ottenere un 30-40% di risorse circolari, diciamo, secondarie, in uso ogni giorno, in parte perché ci sono risorse che per definizione, insomma, non sono riciclabili. Gran parte della biomassa viene prodotta e mangiata, diciamo, e alla fine non è riciclabile per definizione di riciclo.
Però quindi magari può essere avviata ad altre attività per le quali, diciamo, si evita altro ricorso alla risorsa naturale.
Quello sarebbe ideale, sì.
Quindi una specie di economia spirale invece che solo esclusivamente circolare.
Sì, diciamo che, allora, quando noi abbiamo fatto una misura della circolarità qua in Australia e l'abbiamo misurata al 3,7%, ovvero su ogni 100 kg di risorse utilizzate, 3,7 erano risorse riciclate. E poi ci siamo chiesti quante di queste risorse potrebbero essere riciclate in maniera ideale, se ogni risorsa che può essere secondaria venisse usata, e siamo arrivati al 32% qua in Australia. Vuol dire che comunque c'è un 2/3 delle risorse che non possono essere riciclate per definizione. Mm. Allo stesso tempo, noi possiamo cercare di usare meno di queste risorse non riciclabili per definizione, tipo i combustibili fossili, per fare un esempio. Se noi ci spostiamo verso veicoli elettrici, pannelli solari, eccetera, usiamo molte meno risorse combustibili fossili, che di fatto quelli non sono riciclabili per definizione, no? Non è che una volta che ho bruciato il petrolio lo posso riciclare, in quel senso.
Quindi invece nell'altro caso delle energie rinnovabili, magari io invece riesco a riutilizzare le parti di, non lo so, dei pannelli fotovoltaici,
sì.
Posso ricreare qualcosa che continua a dare energia.
Esattamente, sì. O comunque almeno riciclarli e riprodurre nuovi pannelli solari che continuano a produrre energia, esattamente.
E questo sul fronte energetico. Noi poco fa ci dicevamo, per la mobilità ad esempio, l'accento viene posto sulla non solo la transizione verso veicoli elettrici, ma soprattutto su un cambio di stili, cioè aumentiamo per esempio i servizi pubblici, perché altrimenti semplicemente spostiamo il problema del consumo della risorsa.
Esattamente, sì. L'idea di agglomerare persone in città, che sta già succedendo, di avere maggior servizi di trasporto pubblico, oppure quello di vivere in case un po' più piccole di quello che facciamo adesso, sono tutti sistemi che possono aiutare a ridurre il consumo di risorse.
Poi voi nella parte che lei ha curato con una serie di altri autori vi siete domandati, insomma, no, argomento per argomento, tema per tema, che cosa si può fare, che cosa sta succedendo e che cosa si può fare. Il rapporto, negli ultimi minuti, vediamo una piccola speranza, non è che fa solo le pulci a quello che va male, ma cerca di dare anche delle risposte, porta anche degli esempi nella parte finale. Lei prima ci ha fatto l'esempio dello studio che avete fatto in Australia, qui ne ha riportato uno che è stato fatto sui Paesi Bassi. Insomma, ci sono delle indicazioni, e sul finale però c'è quella nota dolente che dicevo prima: sappiamo benissimo qual è la direzione cattiva che stiamo prendendo, l'importante è portare i decisori politici ad accettare questa situazione e quindi a cambiare le cose. È difficile anche fare ricerca in questo contesto, mi metto nei suoi panni.
Diciamo che noi cerchiamo di dare una direzione, nel senso di nel dire questo è quello che vediamo e questo è quello che pensiamo succederà. Noi non siamo tenuti però a dire voi dovete fare così. Questo è un po' il nostro ruolo come agenzia scientifica australiana.
Però io ho notato nel corso degli anni che tutte le agenzie che sono occupate di questo tema poi uniscono le forze e nascono i rapporti. Prima erano così, cioè fotografavano, adesso cercano di metterla a buona pratica, come a dire guarda che qualcuno lo sta facendo. Non le pare che ci sia un po' questo sforzo?
Sì, ci stiamo. Diciamo che se quando vediamo un esempio che possa essere riprodotto da qualche altra parte, allora cerchiamo di enfatizzarlo nel dire guardate che qui è stato fatto così e le cose stanno funzionando, quindi è probabilmente una buona idea cercare di fare la stessa cosa.
E quindi
questa, diciamo, è
l'aggiunta della buona
dare.
Pratica, chiaramente l'aggiunta della buona pratica come motivatrice per decisori politici di altre parti del mondo. Allora, intanto la ringrazio per questo collegamento di oggi. Noi ci siamo occupati di Australia per le sabbie che arrivano fino da noi. Magari prossimamente possiamo fare un altro approfondimento a partire da che cosa dall'Australia arriva verso l'Italia e che sia dimostrativo per l'appunto di quanto possiamo fare per evitare di continuare a erodere il patrimonio naturale.
No, indubbiamente, grazie dell'invito e sicuramente possiamo restare in contatto.
Grazie ad Alessio Miatto, ricordo ricercatore senior presso CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, agenzia governativa australiana. Abbiamo parlato del Global Resources Outlook 2024 di UNEP, cui ha partecipato Alessio Miatto come ricercatore. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, facciamo un approfondimento su un passaggio sul quale siamo tutti molto sensibili, che è quello dell'auto elettrica.
fare.
Dal Global Resource Outlook che è stato pubblicato dall'UNEP, quindi dall'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente, o meglio dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, abbiamo fatto un po' tutta la rosa dei temi, adesso stringiamo su quello delle batterie per automobili. Francesco Vellucci è responsabile del laboratorio Mobilità Sostenibile e Trasporti di Enea. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere qui, per aggiornarci un po' su come vanno le cose. Allora, il rapporto diceva ovviamente la questione dei veicoli elettrici che riducono le emissioni, come ci siamo anche detti, insomma sono le batterie in questo caso contengono delle materie che possono essere recuperate, quindi è sempre meglio che bruciare petrolio. Però poi dopo c'è sempre la questione di se le sostituissimo tutte le auto, avremo tante di quelle batterie da trattare che non so se siamo in grado di trattare e quanto possiamo ricavare. Da lei vorremmo sapere un po', no? L'aggiornamento, noi una volta all'anno ve lo chiediamo.
Perfetto, grazie. Grazie soprattutto dell'invito e buongiorno a tutti. Confermo che le batterie in effetti usano materiali primi critici, soprattutto le batterie automotive, si tratta di litio e cobalto. È una situazione che ovviamente richiede attenzione ed azione. Questo soprattutto a livello dell'Unione Europea, che di questi materiali critici ne ha in poca quantità. Non nulla, comunque diciamo è poca la quantità.
Come sì, ci soprattutto sta rispetto a quanti siamo.
Ci si sta muovendo, allora innanzitutto tutte le roadmap tecnologiche e le agende strategiche di ricerca e innovazione prevedono ad esempio per il cobalto una progressiva riduzione fino alla completa eliminazione. Per quanto riguarda il litio invece ci sono diversi fattori di azione. Primo fra tutti è l'estrazione. Dicevo che di litio in Europa ce n'è poco, ma quel poco che c'è verrà estratto, quindi verrà data attenzione ai processi di estrazione. Questa è un'azione ovviamente concordata a livello europeo con la Commissione europea stessa. Tutti i Paesi membri dovranno fare dei piani di esplorazione nazionale, verranno definite delle corsie preferenziali per i progetti riconosciuti strategici dalla Commissione e dallo Stato membro e verranno accelerate le procedure di permitting.
Che sono? Permessi?
Sono le procedure di autorizzazione per i progetti estrattivi. Sono procedure, certo, diciamo normalmente abbastanza lunghe, però risolvere la situazione ovviamente si creano delle corsie preferenziali per cui i tempi di approvazione di questi progetti vengono ridotti. E quindi questo sarà fatto per consentire, diciamo, di partire il prima possibile con l'estrazione delle risorse a livello europeo. Altro fattore su cui sicuramente si agirà è la seconda vita delle batterie, perché le batterie che vengono utilizzate nelle auto, una volta dismesse, possono ancora fornire energia in applicazioni, diciamo, meno impegnative. Questo è un fattore che porterà ad una riduzione della domanda, perché da qui a un po' di anni avremo, diciamo, molte batterie esauste, nel senso che hanno terminato la loro vita nell'ambito automotive e potranno essere destinate a queste applicazioni di cosiddette stazionarie, quindi di ausilio alla rete elettrica.
Ah, fino a che proprio non si esauriscono, quindi che diano l'ultimo respiro, come dire,
esattamente,
dando siccome, contributo
diciamo,
alla rete elettrica.
In ambito automotive è molto più impegnativa l'applicazione della batteria. Invece in ambiti stazionari, si pensi anche ad esempio all'ambito domestico, le applicazioni sono molto sono meno esigenti, quindi la batteria può dare ancora un secondo respiro, diciamo così, in ambito stazionario. Questo ovviamente consentirà di ridurre la domanda di batterie, perché avremo, diciamo, una seconda fonte di batterie.
Ok, le devo chiedere una cosa, perché mi è rimasta qua, perché il cobalto va tolto di mezzo?
Il cobalto va tolto di mezzo perché è un materiale critico strategico, nel senso che non è localizzato, non è diffuso nel mondo, è localizzato solamente in alcune parti. E quindi ovviamente non sì. Diciamo, questo non consente poi di soddisfare quelle che saranno le richieste di produzione. Tra l'altro poi ci sono, per il cobalto ci sono anche dei altri motivi, ad esempio nei processi di estrazione del cobalto, proprio perché è localizzato in certi punti del mondo e non in altri, nei processi estrattivi ad esempio è coinvolto anche il lavoro minorile. Quindi ci sono tutta una serie di motivi geopolitici per cui il cobalto diciamo verrà eliminato, certo, dalle
certo.
Batterie.
No, meglio.
Tornando diciamo al discorso del fine vita, ma questo riguarderà anche il cobalto, è importante il discorso invece del riciclo. E diciamo su seconda vita e il riciclo interviene pesantemente il regolamento europeo delle batterie, che disciplina diciamo quella che è l'iter della batteria una volta che ha finito la propria vita e diventa, diciamo, tra virgolette rifiuto, perché definisce quelli che sono poi i tassi di raccolta delle batterie esauste, definisce delle efficienze dei processi di riciclo e dà degli obiettivi di recupero del litio dai rifiuti. Ad esempio, per il litio al 2030 è previsto che l'80% del litio verrà recuperato, quindi di tutto il litio contenuto nei rifiuti l'80% sarà recuperato. E poi prevede anche, ad esempio, che le nuove batterie dovranno contenere una certa percentuale del materiale proveniente dal riciclo, quindi sono le cosiddette materie prime seconde, quindi vuol dire che nella mia nuova batteria una parte sarà materiale nuovo e una parte invece sarà materiale proveniente dal riciclo. E tanto
ma
per
il materiale,
fare l'esempio del litio,
sì, il materiale proveniente dal riciclo, in questo caso il litio, è uguale, ha le stesse caratteristiche di quello.
Sì, ha le stesse caratteristiche. Anzi, ho letto da qualche parte che a volte è anche meglio, perché magari nei processi nei processi di lavorazione si riesce ad ottenere una qualità, diciamo, leggermente migliore. Quindi è come minimo uguale, se non meglio addirittura. Poi ovviamente, guardando in prospettiva, si deve parlare di quelle che sono le tendenze di superare il litio stesso, e quindi ci rivolgiamo ovviamente ad altri materiali. Tra questi vi cito il sodio, il magnesio e l'alluminio. E in questa lista il più importante, diciamo, è il sodio, perché ovviamente, oltre per il discorso dell'abbondanza, ha la peculiarità che le linee di fabbricazione delle batterie a litio possono essere facilmente adattate al sodio, quindi praticamente è possibile passare dal litio al sodio senza fare modifiche alle linee di fabbricazione. Questo permetterà ovviamente un affiancamento e o una sostituzione del litio diciamo nel prossimo futuro. E poi ovviamente un campo amplissimo si apre anche dalle alternative offerte dall'idrogeno. Quindi diciamo che nei prossimi anni avremo sicuramente materiale da lavorare e avremo occasione di risentirci, ovviamente.
Bene, e da un punto di vista degli impianti, io so che voi lì nell'Enea l'avete, ma in giro per l'Europa questi impianti di riciclo ci sono, al di là dei, ovviamente, dei siti in cui si studiano, ecco.
Allora, diciamo che questi processi sono allo studio da tantissimo tempo. Ovviamente adesso, anche con le azioni che abbiamo citato prima della Commissione Europea, c'è un'accelerazione. Quindi ci sono progetti di ricerca, ma ci sono anche, cominciano ad esserci già impianti industriali. Ad esempio in Europa, nel nord Europa c'è la Northvolt che sta partendo su scala industriale per questi processi di riciclo a cui accennavo prima, ma questo sta succedendo e succederà a breve anche in tutto il resto d'Europa, Italia compresa. C'è ad esempio un progetto un progetto europeo, si chiama, fa parte della categoria degli importanti progetti di comune interesse europeo, che coprono tutta la catena del valore delle batterie, in particolar modo il discorso del riciclo, e ci sono in questo progetto anche aziende italiane che stanno sviluppando appunto questi processi di riciclo, e sono ed è un progetto cosiddetto di fast industrial deployment, quindi di primo sviluppo industriale, quindi siamo alle soglie di quella che poi sarà l'industrializzazione di questi progetti di riciclo.
Molto bene, allora noi le diamo appuntamento tra un anno, così vediamo, facciamo il check.
Vi ringrazio.
Ci ritroviamo aprile dell'anno prossimo e vediamo come sono andate avanti le cose, perché appunto la ricerca va avanti, poi servono gli impianti, servono gli indirizzi, servono le leggi, servono i permessi, cioè di tutto, insomma, ecco, quindi bisogna tenersi un
certamente
po' aggiornati. Va bene, sì. Francesco Vellucci, che è il responsabile del laboratorio Mobilità Sostenibile e Trasporti di Enea, io la ringrazio. Voglio aggiungere una cosa, non mandare la viabilità, ok? Grazie davvero e buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie, altrettanto a voi, grazie.
Cosa volevo dire a proposito di Unione Europea? Abbiamo parlato prima del diritto alla riparazione. Questa settimana, la notizia di questa settimana, è stata approvata in via definitiva dal Parlamento Europeo la direttiva sul diritto alla riparazione. Manca il passaggio nella Gazzetta Ufficiale Europea, però è stata approvata. Ovviamente, come ci dicevamo prima, ci sono da mettere a punto delle cose. Quando è che è logico riparare una cosa? Qual è il prezzo giusto per una riparazione? Però insomma qualcosa si muove, come abbiamo visto, non è solo una questione di evitare lo spreco ma anche di competitività, perché comprare certe materie sul mercato è talvolta insomma pericoloso, difficile, o comunque ci rende dipendenti da qualcun altro. Abbiamo la viabilità, torniamo tra poco a proposito di idee per riciclare.
Fare.
Well,
Allora, a questo punto anche noi vogliamo concludere un po' come il rapporto delle Nazioni Unite, cioè con qualche buona notizia, con qualche buona pratica, con qualche esempio che ci dia l'idea che certe cose si possono fare. E ritroviamo quindi con piacere Nicoletta Ravasio, ricercatrice del CNR, coordinatrice di un progetto di collaborazione tra Intercos, quindi parliamo di cosmetica, Amarei e Illy Caffè. Amarei è una startup all'interno della famiglia Illy che è specializzata in prodotti ricavati per l'appunto dagli scarti della lavorazione del caffè. Buongiorno.
Buongiorno Laura, ecco. Ben trovata.
Allora, stavolta passiamo dalla lana al caffè, eh. Voi al CNR non vi fate mancare niente.
Esatto. Esatto.
Allora, questo è un bel progetto che ci dà l'idea appunto come tanti scarti che noi abbiamo nelle varie filiere, adesso qui andiamo a parlare di caffè, ma insomma le possibilità sono infinite, possono entrare nella produzione, nella filiera o in una filiera diversa, risolvendo un problema da una parte e generando un prodotto interessante dall'altra. Cosa è stato fatto nel progetto, nello specifico che riguarda di cui parliamo oggi?
Allora, l'accordo al quale lei ha accennato tra Illy e Intercos nasce in realtà da un progetto di ricerca finanziato da Fondazione Cariplo e da InnovaHub, Stazioni Sperimentali per l'Industria, appunto da me coordinato, che ha avuto luogo dal 2018 al 2021 circa. In questo progetto si pensava, del quale facevano già parte come partner sia Intercos che la cartiera Favini. E in questo progetto si pensava di fare un upcycling, cioè di dare valore aggiunto a un rifiuto, all'epoca era considerato ancora rifiuto dell'industria del caffè, cioè questa pellicina che si stacca dal chicco durante la torrefazione. Noi in Italia importiamo caffè verde, siamo i secondi al mondo per la torrefazione. La torrefazione genera appunto questa pellicina che deve venire rimossa dalla camera di torrefazione, altrimenti si incendia. Quindi viene immediatamente rimossa e allontanata e poi smaltita per lo più come rifiuto solido urbano. Noi invece abbiamo individuato in questa pellicina la presenza di un grasso, un potente antiossidante e naturalmente della cellulosa, per cui abbiamo pensato di estrarre prima il grasso, valutarne le potenzialità, poi estrarre l'antiossidante era già noto che avesse proprietà anti-age e infine destinare il residuo di queste due estrazioni alla carta. Il grasso effettivamente si è dimostrato avere una composizione molto particolare.
Scusi, mi è venuto un bel grasso, ma faceva ridere. Il grasso era buono.
Sì, sì. No, veramente, in realtà ottimo, perché ha una composizione molto particolare, unica direi, che lo differenzia da altri burri che vengono usati in cosmetica come il burro di cacao, il karité, il burro di mango. E quindi appunto Intercos ha subito ipotizzato che potesse essere utile. Nell'ambito di questo progetto ha realizzato infatti sia un rossetto, un gloss, che un ombretto, e ha verificato che l'aggiunta di questo burro di caffè dava maggiore aderenza alla pelle e un finishing molto brillante, quindi un prodotto che a loro è piaciuto molto. Poi ci sono state sviluppate anche le altre parti di questo progetto originale, diciamo. La cartiera Favini, che già da molti anni produce carta con scarti dell'agricoltura, come il
con le alghe
da volumi,
anche.
Cioè, con le alghe, esatto. Ha utilizzato nel suo processo questo silver skin, realizzando una carta grafica anche questa di bel effetto, diciamo. E abbiamo, nell'ambito del progetto, abbiamo anche verificato che utilizzando questo silver skin nella produzione di carta e sostituendo quindi la polpa di cellulosa vergine fino al 15% in peso, contribuisce a diminuire anche le emissioni di CO2 del 17% e il consumo di energia.
Quindi in buona sostanza si sono fatte felici due filiere, sia quelle con questa ricerca?
Esatto, Infatti, poi appunto dopo la fine del progetto Intercos ha proseguito su questa strada e fino ad arrivare a questo accordo con Amarei annunciato durante Cosmo Prof lo scorso marzo, nel quale è stato annunciato anche che il prodotto è attualmente disponibile, questo burro di caffè è attualmente disponibile, e Favini è anche andato avanti, ha realizzato poi con ST, in collaborazione con ST, anche dei tovaglioli di carta e anche della carta igienica, sempre con Silver Skin. Quindi ecco, diciamo che si può fare da un progetto di ricerca nel giro di pochi anni arrivare a prodotti sul mercato.
È una questione di intuizione a volte, per carità,
sì.
Un'azienda lì, una grande quantità di scarto magari vi coinvolge, cominciate a ragionare sulle qualità, quindi ci vuole una parte di sicuramente di intuizione, e ci vuole una parte anche ovviamente di ricerca e di applicazione. Questo è un processo un pochino più lungo, ma che può dare dei buoni risultati. Insomma, lì si è tolta di mezzo un rifiuto, e che i rifiuti, lo smaltimento si paga.
Certamente lo smaltimento costa, ecco, adesso all'epoca del nostro progetto non ancora, poi dal 2022 è stato possibile utilizzare questo Silver Skin nella produzione di energia. Però non so in realtà quante aziende lo facciano. In ogni caso, tirando fuori due prodotti, quindi il burro di caffè e valorizzando poi il resto per la produzione di carta, sicuramente si dà un valore aggiunto a questo scarto anziché pagare per lo smaltimento, ecco, questo è sicuro. E comunque stiamo parlando di 7500 tonnellate anno in Italia di questo scarto, più o meno, e quindi comunque si toglie di mezzo un rifiuto. Si riduce la pressione sulle risorse naturali, se pensiamo al risparmio. Noi in Italia non produciamo polpa di cellulosa, la importiamo tutta dall'estero, quindi tra l'altro è anche un costo. E sostituire il 15% con una materia prima di scarto sicuramente è un vantaggio, anche, ripeto, dal punto di vista delle emissioni.
Questo senza dubbio, anche dei costi, penso ad Intercos che potrebbe utilizzare il burro di cacao adesso per una serie di prodotti senza comprare magari altro da più lontano,
certo,
e così via. Ovviamente questo va incentivato, secondo me, questo tipo di ricerca. Io non so, lei va in giro e vede tutte queste miniere urbane, perché come ricercatrice di questi filoni lei andrà in giro e dirà: qui ci si potrebbe fare questo, forse ci potrebbe essere una possibilità. Va incentivata e va facilitata la ricerca su questi aspetti.
Sì, va facilitata indubbiamente, perché comunque, come diceva lei, richiede lavoro da zero, quindi bisogna prima capire cosa c'è dentro lo scarto, eventualmente intuire le possibilità, e poi però va fatto un lavoro anche solo per l'estrazione, non è che sia così automatico, bisogna trovare il modo di estrarre efficacemente. Però sì, soprattutto nel campo dell'agroindustria ci sono tantissime possibilità, perché praticamente tutti i residui vegetali hanno qualcosa di buono, quasi sempre c'è un antiossidante, quasi sempre c'è la cellulosa, naturalmente molto spesso c'è un grasso o un olio che può essere valorizzato o per la cosmetica o anche per altre applicazioni. Quindi sì, è sicuramente un tipo di ricerca che va incentivato, e devo dire le regioni soprattutto in questo periodo stanno dando supporto su questi aspetti dell'economia circolare.
Bisogna vedere poi ovviamente anche se il gioco vale la candela, perché magari mi tolgo quello scarto da lì, però poi è molto dispendioso, oppure fa molta emissione di CO2, quindi mi crea un problema da un'altra parte. Insomma, bisogna fare tutta uno studio preciso, però questo non toglie che, come dice lei, si può fare.
Qualche volta si può fare.
Nicoletta Ravasio, grazie per essere stata con noi anche in questa puntata, ricercatrice del CNR.
Laura,
buona giornata, a presto. E abbiamo parlato in questa occasione di questo progetto di collaborazione Intercos e Illy Caffè, però adesso c'è GR24, torniamo subito dopo.
GR24
c'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast. Tante voci, un ascolto unico.
Credo non se la prenderà se lo interrompiamo così. Dunque, andiamo avanti nel filone delle cose che sono possibili. Prima ci siamo detti di questa trasformazione degli scarti del caffè, prima ancora abbiamo parlato delle risorse naturali, anzi se avete voglia poi di riascoltare la puntata lo potete fare, ci sono tutti i podcast sia sul nostro sito, la nostra app, su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, potrete riascoltare anche quello che ci diremo tra poco a proposito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. È tornato a trovarci il direttore scientifico di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei. Allora, l'edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile è ormai vicinissima, però ci si può ancora registrare, ma che tipo di iniziative possono essere registrate per far parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che è un festival aperto alla partecipazione di tutti purché abbiano voglia di fare dello sviluppo sostenibile?
Sì, lo sviluppo sostenibile non è solo una questione ambientale, ma è anche economica, è anche sociale, è anche istituzionale. E questo festival che viene organizzato dall'ASVIS, l'unico abbiamo scoperto nel mondo, in realtà ce l'ha detto l'ONU candidandoci due volte al premio appunto delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, è aperto a chiunque voglia organizzare tra il 7 e il 23 maggio iniziative in giro per l'Italia. È facile, si va sul sito Festival Sviluppo Sostenibile 2024 e si registra la propria iniziativa, a patto che sia un'iniziativa gratuita e quindi per chiunque, e che riguardi in qualche modo le tante tematiche dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i suoi 17 obiettivi, più o meno tutto quello di cui dovremmo occuparci per migliorare il nostro paese e il nostro mondo.
Aggiungo io che si può così presentare un'azione, un'iniziativa, un incontro anche nella settimana leggermente prima e anche nella settimana leggermente dopo, così se
i
uno...
cosiddetti d'intorno del festival.
Esattamente, d'intorno del festival, così esatto. Che se uno magari adesso siamo a fine aprile, viene colto impreparato, però ha in mente e dice ma io proprio per il 7 non ce la faccio, ma ce la faccio un pochino dopo, va bene lo stesso, insomma trovate tutte le indicazioni emissioni. Ovviamente c'è anche l'indicazione di non avere una finalità esclusivamente commerciale, che non vieta, Giovannini, quindi di avere magari una piccola raccolta fondi, ma non è quello l'obiettivo.
Assolutamente, esatto. Deve essere un'occasione, non necessariamente una conferenza, come lei ha detto, può essere un incontro con le scuole, tant'è vero che ci sono tantissime scuole e università che organizzano incontri di questo tipo, un laboratorio teatrale e così via. L'anno scorso sono stati circa 1000 gli eventi. E perché è conveniente registrarsi? Perché si beneficia della pubblicità, diciamo così, che l'ANSA, la RAI fanno gratuitamente al festival. E troverete poi, quando girerete per l'Italia, sugli schermi delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, sempre lo spot che quest'anno ci invita a chiudere gli occhi un attimo e a pensare al mondo che vorremmo e poi aprirli e cambiarlo, questo mondo che in questo momento dà segnali invece opposti, con le tensioni geopolitiche, con le guerre, con tanti che dicono che la transizione ecologica non è possibile e altri che dicono che le disuguaglianze sono sempre esistite, quindi di che cosa vorremmo, in cosa vorremmo cambiare il mondo. Per fortuna, come dicevo, la società civile italiana è molto attenta a queste tematiche e speriamo, facciamo un invito a tutti coloro i quali saranno chiamati alle elezioni europee, ma anche a eleggere 4.000 amministrazioni comunali, di andare a votare, perché credo che la partecipazione sia veramente importante.
Questo senza dubbio è un invito e anche un invito a controllare che cosa propongono i candidati, perché tante volte non lo si fa, invece se uno crede in certi principi deve necessariamente andare a vedere qual è la proposta sociale, ambientale, di governance.
Noi infatti il 7 maggio pubblicheremo il nostro rapporto di primavera, chiamiamolo così, in occasione dell'apertura del festival a Ivrea, dedicato proprio ai temi, tra l'altro, delle imprese che si stanno trasformando nel senso della sostenibilità e aumentano redditività, quote di mercato, occupazione, quindi un nuovo modo di fare impresa conveniente anche sul piano economico. E nel rapporto, che appunto sarà scaricabile gratuitamente dal sito asvis.it, troverete un capitolo dedicato all'analisi comparativa delle diverse piattaforme elettorali di tutti i partiti europei. Ed è interessante leggerle a confronto, perché le differenze esistono, e come se esistono. E quindi, come lei diceva, ognuno può scegliere come votare anche in funzione degli impegni dei vari manifesti elettorali dei vari partiti, in funzione proprio dello sviluppo sostenibile, anche perché questa sarà una delle tematiche che la campagna elettorale enfatizzerà, una parte
diciamo in negativo alcuni e in altri sì, certo.
Al Green Deal, altri che dicono no, dobbiamo proseguire anche se con maggiore giustizia sociale. Insomma, è uno dei temi centrali e quindi il nostro voto, la nostra opinione sarà importante per capire l'Europa dove deve andare.
Sì, io credo che sia anche giunto il tempo da parte di noi elettori di capire che non stiamo parlando di buonismo, ma stiamo parlando di futuro, di opportunità, di indipendenza, perché abbiamo visto che la dipendenza su certi fronti non è assolutamente una certezza, e quindi sono questioni su cui riflettere per la costruzione del nostro percorso di vita, ma non nel 2050, ma dall'anno prossimo.
Noi faremo, illustreremo nel rapporto, faremo vedere le simulazioni che Oxford Economics, quindi un centro di ricerca internazionale, ha svolto per noi, tra 4 ipotesi alternative, anzi 5. La prima, business as usual, cioè continuiamo a comportarci come ci stiamo comportando, in modo particolarmente virtuoso, né sul piano economico, né sul piano ambientale, né su quello sociale, direi. E poi altre 3 ipotesi. La prima, una transizione alla decarbonizzazione al 2050. E in questo caso si vedono alcuni risultati, alcuni positivi, altri meno positivi. L'altra ipotesi è quella invece di cogliere la transizione ecologica come una grande occasione per fare investimenti a tutto campo. In questo caso si vede che il prodotto interno lordo può aumentare, l'occupazione può aumentare. Poi c'è un'altra ipotesi che dice: e se aspettassimo, cioè se attendessimo il 2030 per fare tutto questo, si vede che i costi sarebbero molto superiori. Ecco, questo è importante perché sappiamo che tra le forze politiche c'è chi dice: ma aspettiamo. Aspettiamo nuove tecnologie, rinviamo perché ora è troppo costoso, benché i dati, penso ai dati Istat, ai dati Unioncamere, i dati recentemente della SACE, mostrano che le imprese che hanno invece investito, chiaro che è un costo ma è un investimento in realtà, in transizione ecologica e transizione digitale, migliorano le loro performance. Certo. Quindi c'è un costo iniziale, ma ci sono forti vantaggi perché tutto il mondo sta andando in questa direzione e chi è sulla frontiera ha tutto un mondo, un mercato mondiale a cui vendere i propri prodotti.
Eh sì, chi parte prima insomma è sempre meglio, è sempre un pochino avvantaggiato. Noi la ringraziamo per essere stato con noi anche in questa occasione, direttore scientifico di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, lo conoscete bene, anche ex ministro. Buona giornata, buon lavoro e ricordiamo il festival dal 7 al 23 di maggio. Grazie, alla prossima.
Grazie e buon weekend.
Grazie. Allora, abbiamo adesso una pausa, come sempre, per la viabilità. Poi diamo la linea a Cristina Carpinelli per le sue storie dal sociale. Si può fare nel sociale.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Puntata che ci porta in Madagascar, come la musica che stiamo sentendo, un paese dove la miseria ha raggiunto livelli record e oltre l'80% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. La situazione si deteriora giorno dopo giorno, innescando un malcontento che degenera spesso in violenza. Le fasce più colpite sono quelle già fragili e in questo clima a saltare sono i diritti fondamentali. Lo sa bene padre Stefano Scaringella, frate cappuccino e chirurgo, da più di 40 anni operativo in Madagascar.
Sono venuto in Madagascar per prendere in carico la leproseria di Ambanza, ma dopo un anno mi sono accorto che quello che mancava era un blocco chirurgico e le persone morivano per un appendicite, per un cesareo, che non c'era modo di farlo. A quel punto ho costruito l'ospedale Saint Damien, che doveva essere un'antenna chirurgica di soccorso, ma che poi è diventato il centro chirurgico della regione di Ambanza. Ho lavorato nella chirurgia 37 anni, facendo più o meno 25.000 interventi chirurgici. Nell'84 hanno abbandonato una bambina nel leprosario, dopo che la bambina è guarita. Sono andato dal presidente del tribunale e gli ho chiesto di mettere la bambina in una casa che poteva accoglierla. E lui mi ha detto che qui non c'erano, almeno che non ne facessi una io. E così è nata l'opera dei bambini qui di Ambanza, dove adesso io, che sono in pensione dalla medicina, mi occupo della loro sopravvivenza.
Un'energia instancabile e il bisogno di essere parte attiva della comunità hanno spinto padre Stefano a immaginare nuovi progetti per questa parte del Madagascar, da cui l'idea di costruire una scuola in un'area completamente isolata del paese. Poi, coincidenze incredibili e incontri fortuiti hanno fatto il resto.
Un progetto che riguarda una zona molto isolata a 60 chilometri da Ambanza e che quindi, non avendo strade, la gente non si poteva né curare né i bambini potevano andare a scuola. E questo viene fuori da questo progetto, da un incontro fortuito che io ho avuto a Milano nella S Lunga, il grande magazzino, dove ho incontrato Nicola.
Nicola, di cui parla padre Scaringella, è Nicola Di Troia, un architetto che ha appena fondato l'associazione Whip for People quando incontra appunto per caso padre Stefano.
Whip for People è un'associazione che nasce dall'esigenza dei quattro soci di Whip Architetti di fare qualcosa per gli altri. Dopo quasi 25 anni di attività professionale abbiamo deciso di volevamo fare qualcosa per gli altri, e avendo conosciuto padre Stefano e sapendo quello che lui sta facendo, ho deciso di far partire questa iniziativa. È stata una casualità. Ci siamo incontrati perché siamo scontrati i carrelli. Poi lui era insieme ad una persona che conosco, un amico, me l'ha presentato. Dal giorno in cui me l'ha presentato mi è rimasta una cella aperta del cervello, dove così avevo voglia di fare qualche cosa. Quando con i miei soci di WIP abbiamo iniziato a parlare di cosa fare per fare qualcosa di bello, no, in giro per il mondo, mi è venuto in mente questo incontro con padre Stefano, e da lì diciamo è partita tutta l'iniziativa. E siamo arrivati a un punto dove, ma è stata una cosa, quelle situazioni che, quelle congiunture, no? Perché in contemporanea tutti i soci di WIP abbiamo iniziato quasi per gioco, no, a parlare di questa cosa, e la cosa si è montata da sola, cioè tutti quanti avevamo questa esigenza, e allora siamo partiti a fare questa iniziativa. I lavori ufficialmente iniziano in questi giorni, perché partiamo con la fine della stagione delle piogge, no? E quindi in questi giorni partono i lavori. Noi abbiamo inviato i primi 20.000 euro il mese scorso, siamo pronti già a fare un'altra tranche di invio, perché poi l'obiettivo è quello di inviare delle tranche da multipli di 5-10.000 euro, perché così almeno teniamo da conto anche l'andamento dei lavori parallelamente con i soldi che inviamo, no? Per avere una sorta di controllo, no? Quindi noi sappiamo che con i primi soldi dobbiamo finire tutte le opere di fondazione e tutti i muri, le cose che servono per, diciamo, creare la base sulla quale poter costruire. Quindi una volta costruita quella invieremo i primi soldi per iniziare a fare le prime casette, e di conseguenza in questa maniera, sapendo il costo delle case, sapendo man mano quello che possiamo inviare, riusciamo a controllare che veramente ci sia una corrispondenza tra quello che doniamo e quello che viene realizzato, non per mancanza di fiducia, ma proprio per una questione di rendicontazione nei confronti delle persone che ci stanno aiutando, perché comunque ci sono tante persone che comunque hanno fiducia in quello che stiamo facendo, e vogliamo dare con trasparenza anche un ritorno di quello che stiamo facendo.
Il progetto è stato chiamato Dora, dall'etimologia greca dono di Dio, e prevede la progettazione e la costruzione di una scuola, un asilo e un'infermeria nel villaggio di Antanandava, in un paese dove manca davvero tutto, come spiega padre Scaringella.
La situazione è veramente difficile nel sud del Madagascar e nell'altopiano, fuori delle grandi città. Lì c'è veramente molta povertà. Essendo un posto dove piove, essendo un posto dove si può coltivare, essendo in riva al mare, certo la gente è molto povera, non è che abbiano soldi da spendere, però diciamo si arriva a mangiare. Quello che manca qui da noi è le strutture. Per esempio, da quando io sto qui in Madagascar, sono stati ristrutturati 8 dispensari nel circondario qui di Ambanza, e è stata fatta una scuola di infermieri a Diego Soares, abbiamo 2 scuole già montate, Andrà Fiabé e a Tsiningia, e adesso il grande progetto per l'anno prossimo, forse 2 anni, sarà questo centro polifunzionale, posso dire, che va dalle scuole alla sanità, che va dal controllo dei bambini, se crescono bene, se mangiano, se sono vaccinati,
ed è una cosa molto impegnativa.
Questa è dunque una storia che ne alimenta e ne sostiene tantissime altre. Ce lo racconta padre Stefano, che ha sempre dato grande importanza all'istruzione e alla formazione.
Ci sono molte persone che, uscendo dalla scuola di infermieri di Diego, sono preparati con un diploma di Stato. Allora, dal 2007 fino al 2017 ho gestito questa scuola, dopodiché la scuola è passata all'università e una quarantina di infermieri escono ogni anno. I medici, ne sono passati tanti nel mio ospedale, nella clinica, si chiama clinica perché non è un ospedale pubblico, è privato, e quindi abbiamo addirittura 4 di questi medici che lavorano all'ospedale di Stato qui ad Ambanza. E quindi formare le persone è stata sempre una preoccupazione. Per i bambini che passano nella casa famiglia, dove adesso mi occupo io a tempo pieno, abbiamo diversi universitari e 9 si sono diplomati nella sanità.
Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast. Potete anche scriverci all'indirizzo email storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio in redazione Thomas Rolfi. In assistenza oggi c'è Jacopo De Franchi, in regia Anna Elena Riva. Ci ritroviamo domani alle 9, una nuova puntata di Si può fare. Da Laura Bettini, buon ascolto.